Buongiorno a tutti e ben ritrovati ad Alla Cina col Furgone, il podcast dove parliamo di storia, politica e cultura cinese. Benvenuti se è la prima volta che ci ascoltate. Oggi riprendiamo in mano quello che è stato un argomento nominato più volte nei podcast precedenti, ovvero la questione uigura. Della questione uigura abbiamo parlato in particolare nell'episodio dove ci siamo occupati delle relazioni tra la Repubblica Popolare Cinese e l'Unione Europea, sottolineando come la questione delle violazioni dei diritti umani nella regione dello Xinjiang fossero l'ultimo capitolo in una serie di contese tra la Repubblica Popolare Cinese e il mondo occidentale su quello che è il giusto trattamento delle minoranze etniche e i diritti umani. Facendo un breve recap di quello che avevamo detto, la questione uigura è salita all'onore delle cronache nel 2019, quando il Parlamento europeo ha dato al professor Iman, professore di etnia uigura, condannato da Pechino al carcere a vita, che era diventato conosciuto e noto in Occidente per il suo lavoro di sensibilizzazione e di informazione sulle violazioni che stanno avvenendo nella regione, ha ricevuto un premio dal Parlamento europeo per il suo lavoro nel campo dei diritti umani. A questo premio è seguito nel 2020 il Magnitsky Act del Parlamento europeo, che permette agli Stati membri dell'Unione di emettere delle sanzioni ad hoc contro tutti i soggetti di alto livello implicati in queste violazioni, sanzioni che non sono tardate ad arrivare e che hanno scatenato una reazione di protesta da parte di Pechino. Quindi oggi, appunti alla mano, parliamo di chi sono gli uiguri e esattamente di cos'è successo. Quindi oggi parliamo di politiche implementate dal governo cinese, quando, qual è stata la reazione dei cittadini, dei nativi dello Xinjiang. Gli uiguri sono una delle numerosissime minoranze etniche della Repubblica Popolare Cinese. La Repubblica Popolare Cinese conta 56 etnie, la più numerosa sono gli Han. Tra le altre numerose minoranze ci sono gli uiguri, che sono la minoranza turcofona che risiede nello Xinjiang. Lo Xinjiang è una delle 5 regioni autonome che troviamo nella Repubblica Popolare Cinese. Le altre 4 sono il Tibet, salito agli altari della cronaca e conosciuto da tutti per simili violazioni dei diritti umani, Ningxia, Guangxi e la Mongolia interna. Lo Xinjiang è una regione ricchissima di carbone, petrolio e gas naturale, tutte risorse ambitissime dalla Repubblica Popolare Cinese, che come sappiamo è sempre affamata di combustibile, lei come tutti gli altri paesi del mondo in realtà, ed è anche una delle regioni chiave per due iniziative economiche, la One Belt Road Initiative, che è uno dei progetti più famosi, è stato uno dei progetti che hanno, è uno dei progetti che Xi Jinping nomina molto spesso nei suoi discorsi, e la West Road Expansion Project, che è un progetto di espansione ad ovest che cerca di riproporre nelle regioni occidentali del paese, che sono quelle più tagliate fuori da quello che è stato il miracolo economico cinese, quello che è successo ad est con le zone economiche speciali. Il trattamento che la Repubblica Popolare Cinese ha riservato alle minoranze etniche ha le sue radici in quella che era la posizione staliniana sul trattamento delle minoranze. Ai tempi di Stalin, sotto l'Unione Sovietica, il pensiero su come trattare le minoranze etniche e le regioni in cui queste abitavano era che le regioni fossero una sorta di male necessario nel processo verso la transizione verso il comunismo. Quindi, eventualmente, gli appartenenti alle diverse etnie, alle diverse regioni, avrebbero riconosciuto il loro appartenere ad una classe specifica, che era la classe del proletariato, e si sarebbero unite in quella classe, dimenticando tutte le loro altre, i loro altri gruppi di appartenenza. Questa cosa sembra non essere successa. Negli anni 50-60 l'atteggiamento della Repubblica Popolare Cinese nei confronti delle minoranze etniche era molto restrittivo, quindi c'è stata una stretta prolungata nei confronti delle pratiche religiose, seguita da un relativo rilassamento negli anni 70, quando la pratica religiosa viene ripresa con il nulla osta ufficiale. Abbiamo un 20 anni, 25 di libertà per poi fare una sorta di inversione a U con la caduta dell'Unione Sovietica. Infatti, quando a Pechino iniziano a fiutare l'aria del cambiamento nell'Unione Sovietica e si rendono conto che l'Unione Sovietica sta per crollare e poi effettivamente crolla, cercano di correre ai ripari per evitare di fare la stessa fine. E uno dei modi che hanno per correre ai ripari in questo senso è restringere il controllo su tutte quelle che sono le fonti alternative di discorso su come deve essere gestito lo Stato, tra cui c'è anche la religione. Se noi abbiamo diversi discorsi paralleli su come deve essere gestito lo Stato, come deve essere gestita l'attività, la vita e tutto ciò che ne che riguarda, e allora c'è un terreno fertile per gruppi separatisti. Quindi la paura del separatismo porta alla chiusura delle moschee e delle scuole coraniche. Inoltre tutti i civil servants, quindi tutti gli impiegati statali e musulmani, non poterono più praticare la loro religione. Un'ulteriore stretta c'è tra il 96 e il 97, quando il festival Mazar più importante dello Xinjiang, che è il Mazar Ordam Padishah, chiedo scusa se ho sbagliato la pronuncia, viene vietato. L'ulteriore stretta arriva con la lotta al terrore del 2001. Abbiamo l'attentato alle Torri Gemelle, comincia la guerra al terrorismo, quindi il governo della Repubblica Popolare Cinese si sente autorizzato a implementare ulteriori strette per evitare di permettere un terreno fertile per la creazione di un terreno fertile per attività separatiste di natura terrorista. Come vedremo, no, questa strategia non funzionerà, anzi. In nome della lotta al terrore, infatti, vengono inviati nella regione numerosi informatori che vengono fatti inserire in tutti i circoli all'interno della società, creando un clima di sospetto che sicuramente non aiuta a mantenere una situazione pacifica. Le scuole religiose private vengono chiuse e l'educazione religiosa passa sotto scuole pubbliche gestite dallo Stato, a cui si può accedere dai 18 anni in su. In questo clima meraviglioso scoppiano le proteste nel 2009 con 200 morti e 1700 feriti. La protesta avviene a Urumqi, che è la capitale dello Xinjiang, e invece di fare farsi un bel esame di coscienza, il governo centrale decide di stringere ancora la morsa sulla regione. Quindi comincia una un'ondata di arresti casa per casa, condanne a morte, condanne a vita in carcere, e viene implementato un servizio di sorveglianza fisica attraverso telecamere che vengono piazzate ovunque e l'assunzione di 8.000 poliziotti che vengono stanziati nella regione. Quindi senza assolvere le future attività terroriste, perché poi nello Xinjiang avverranno atti di terrorismo, come dire, probabilmente accettare le grievances, tutte le rimostranze che ci sono dall'altra parte, forse sarebbe stata una mossa più adatta, ma questo non è successo e quindi noi continuiamo a raccontare quelli che sono i fatti. Nel 2011 viene implementata una seconda generazione di politiche etniche. Il concetto di fondo è che eliminando quelle che sono le differenze etniche e negando la loro esistenza, arriviamo alla condizione ideale per permettere l'integrazione tra la popolazione Han e la popolazione Uigura. Nel 2013 a questo primo pacchetto di legislazioni viene unito una nuova legislazione che si occupa di codificare l'uso della lingua uigura, che viene soppiantata dal cinese Putonghua, quindi il cinese ufficiale. Nel 2014 la campagna Strike Hard, letteralmente colpisci con forza, prende di mira l'educazione religiosa e il cibo halal. 238 predicatori vengono dichiarati illegali e arrestati, e alla popolazione locale vengono dati nuovi documenti di identità e comincia una campagna di massa di rilevamento dei dati biologici per poter identificare qualsiasi cittadino della regione ovunque egli sia. Nel 2015 Yang Weiwei, che è un accademico vicino al Partito Comunista Cinese, pubblica un paper in cui spiega come sia necessaria la creazione di un Islam regolato e approvato dallo Stato, perché solo così questo, l'attività religiosa può essere un alleato nella missione del Partito Comunista Cinese e creare un clima di stabilità. Propone inoltre di fare una massiccia propaganda su quello che è il sogno cinese e sulla solidarietà etnica, per cercare di integrare la popolazione Han, che nel frattempo era emigrata nella regione, e i locali. La situazione è peggiora per gli abitanti dello Xinjiang tra il 2016 e il 2017, quando Chen Chuanguo, che era stato segretario del Partito Comunista Cinese in Tibet e l'artefice delle politiche di integrazione regionale che hanno di fatto tagliato la testa a qualsiasi forma di opposizione al partito nella regione, viene nominato segretario dello Xinjiang. Comincia quindi la sua opera di pacificazione della regione, ritirando passaporti, richiamando gli studenti all'estero e chiedendo loro di tornare in patria, e creando 7500 posti di blocco dove le persone di etnia uigura soprattutto venivano e vengono fermate, i loro documenti vengono controllati, si controlla se hanno permessi di viaggio. Nel 2017 comincia una terza ondata di politiche di de-estremizzazione della regione. In tutto ciò, numerosi enti che monitorano le violazioni di diritti umani, quindi abbiamo Human Rights Watch e Amnesty International, denunciano pratiche di abusi molto pesanti, violazioni dei diritti umani nella regione. Quindi si parla di campi di prigionia dove le persone vengono internate, si parla di lavoro forzato perché molte persone vengono portate in questi campi di rieducazione e una volta rilasciate vengono portate a lavorare in fabbriche di proprietà o dello Stato oppure di persone di etnia Han, dove lavorano in condizioni di semischiavitù, quindi con orari disumani, con paghe al di sotto di quello che è il minimo sindacale e senza la possibilità di tornare a casa dalle loro famiglie. Sono uscite anche prove fotografiche di come in questi centri ci siano anche bambini e anziani. Le rimostranze della popolazione uigura sono, oltre che sulla violazione, su quelle che sono le violazioni dei diritti umani, sono sia di natura economica che di natura culturale. Di natura economica perché la popolazione Han, che è emigrata nella regione, inizialmente si era trasferita lungo quelle che sono le vie principali di comunicazione, ma di lì si è estesa a tutto il paese, comprese le zone per l'agricoltura, dove praticano l'agricoltura in un modo diverso da quello che è il metodo tradizionale usato dalla regione, ma soprattutto impediscono alla popolazione locale l'accesso alle risorse idriche e alla terra coltivabile. Questo c'è poi la questione della mobilità sociale, che si collega al fatto che sia richiesto l'uso della lingua cinese per avere accesso a tutti i lavori più pagati. Quindi l'uso della lingua cinese e di fatto l'aderenza alla cultura cinese vengono richiesti per poter accedere ai lavori più pagati. In una regione che è famosa perché implementa ancora la cosiddetta politica della ciotola di ferro, per cui è lo Stato a trovarti il lavoro. E quindi, semplificando la questione, è un sistema in cui tu hai un lavoro migliore in proporzione a quelli che sono i tuoi punti sociali da bravo cittadino. La situazione peggiora per le ragazze, perché se un ragazzo che viene mandato a scuola in lingua cinese, impara la lingua cinese, rinunciando a quella che è la sua cultura, cosa che nessuno dovrebbe essere costretto a fare, può accedere a quello che è un lavoro migliore, una posizione più pagata. Le ragazze sono doppiamente svantaggiate, non solo per quella che è la loro cultura di partenza, a cui verrà loro richiesto di rinunciare, ma anche perché in un tentativo di preservare la cultura le ragazze sono mandate a frequentare la scuola in lingua turca. Questo perché l'aspettativa di loro è più incentrata al lavoro di cura all'interno della casa e della famiglia piuttosto che al lavoro fuori casa. Però queste ragazze si trovano di fatto private di tutti i mezzi per poter accedere a un lavoro magari non ben pagato, ma perlomeno retribuito degnamente, e quindi sono ancora più facilmente vittime di abusi in qualsiasi forma. C'è poi la questione della cultura uigura, che sta venendo sicuramente maltrattata. La CNN nel 2014 infatti riportò di cimiteri uiguri che stavano venendo distrutti. Nel 2019 è stato distrutto il cimitero di Sultanim, che è una meta di pellegrinaggio ed è un cimitero dove sono seppelliti 4 sultani molto importanti. Nel 2016 la campagna di correzione delle moschee ha portato all'abbattimento di numerose moschee all'interno del paese, ufficialmente per motivi di sicurezza, ma non tutte sono state ricostruite, e quando sono state ricostruite come moschee di Stato. Nel 2018 è stata distrutta la moschea di Kardilik e l'imam, che ne era a capo, è stato arrestato. Soprattutto è stata distrutta una moschea, che era un sito storico, esisteva circa dal 200, quindi aveva 800 anni di storia, la moschea di Yutian Aitika, e poi è stato distrutto anche il portale di Keria Idkal. Nel 2017 le campagne del governo cinese hanno preso di mira quelle che sono anche le abitazioni tradizionali, che sono state distrutte e sostituite con case più moderne. La popolazione uigura ha ovviamente reagito a queste politiche, e distinguiamo 3 posizioni diverse: gli assimilazionisti, gli autonomisti e i separatisti. I primi, gli assimilazionisti, sono quelli che vedono di buon occhio i tentativi del governo cinese di rendere la regione più ricca e, avendo beneficiato delle politiche di Pechino, cercano di assimilarsi alla struttura attuale per poter godere dei vantaggi e delle opportunità offerte. Aspirano a poter vedere rimossi tutti gli ostacoli che si frappongono fra loro e la piena integrazione del sistema politico e sociale cinese, quindi condividono la posizione del governo per cui i diritti su una bilancia i diritti economici sono molto più pesanti dei diritti individuali alla libertà religiosa, alla cultura. Poi ci sono gli autonomisti, che non rifiutano in toto l'ordine politico cinese, ma vogliono preservare la lingua e cultura uigura e vogliono vedere riconosciuta l'autonomia della regione, che ritengono sia già garantita loro di iure dalla Costituzione cinese. Il risvolto pratico di questa posizione è il riconoscimento di fatto della parità di diritti tra cittadini Han e cittadini uiguri, quindi non solo dal punto di vista teorico, ma anche il lasciare alla popolazione uigura il controllo delle risorse regionali. Risorse regionali tra cui non ci sono solo l'acqua e le terre fertili, ci sono i già citati all'inizio gas naturali, petrolio e carbone, beni fondamentali per la Repubblica Popolare Cinese, che nel discorso di Xi Jinping al 20° congresso sono state elencate tra gli ambiti di sicurezza del paese che vengono gestiti direttamente dal partito. Capite adesso perché queste posizioni sono inconciliabili. Ultimi ma non ultimi sono i separatisti, che condividono l'obiettivo dell'autonomia della popolazione e la preservazione della cultura, ma ritengono anche che sia impossibile sotto il gioco di Pechino. Si dividono quindi tra chi sceglie la protesta pacifica e chi sceglie la protesta violenta, e alcuni gruppi hanno anche perpetrato attacchi terroristici. E ovviamente ad ogni attacco terroristico Pechino vede le sue peggiori paure che vengono provate come reali, e quindi stringe ancora di più le maglie della sicurezza nella regione. E qual è la posizione di Pechino? Pechino continua a negare che ci sia una persecuzione della popolazione uigura. Etichetta tutte le accuse che le vengono rimosse come propaganda anticinesi e tentativi di intralciare l'ascesa cinese, interferendo in quelle che sono questioni interne. Dobbiamo infatti ricordarci che mentre noi in Occidente siamo la prima società che ha messo i diritti individuali e la felicità dell'individuo al di sopra del bene della collettività, altri nel mondo non l'hanno fatto, e nella Repubblica Popolare Cinese il perseguimento dei diritti economici e della prosperità per tutti sulla bilancia pesa molto di più di quelli che sono altri diritti, come la pratica della propria religione o della propria cultura, che quando intralciano la sicurezza dello Stato, sicurezza economica, ma sicurezza intesa anche come sicurezza fisica, devono venire meno. Perciò per Pechino abbattere un luogo di culto o distruggere un cimitero è un prezzo accettabile per sviluppare la regione e inserirla nella sfera cinese, rinforzando la sua appartenenza alla Repubblica Popolare. Se noi guardiamo, facciamo una ricerca online di materiale, è molto più facile trovare materiale su quelle che sono le rimostranze degli Uiguri, su quello che sta accadendo nello Xinjiang, piuttosto che sull'opinione di Pechino. E sarebbe molto molto interessante trovare qualche cittadino cinese che vive nella regione e sentire anche la loro opinione su questo argomento. E, la ricerca è aperta e nell'attesa di trovare qualcuno io vi ringrazio per avermi fatto compagnia e ci vediamo la settimana prossima. Buona giornata o buona serata.